Magia, stregoneria e paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. In questa trasmissione di oggi parleremo della preghiera, cioè parleremo un attimino del significato del pregare e degli effetti della preghiera sulla guarigione, sulle malattie e sulla malattia in generale. Prendiamo spunto per questo discorso, un discorso che già nelle varie trasmissioni Magia, stregoneria e paganesimo è stato fatto, da un articolo della Repubblica su Repubblica Salute, diciamo così, del 22 novembre 2007. E questo articolo, che si intitola Malafede aiuta nella guarigione, prende via da un'inchiesta che dice più o meno: la maggioranza dei medici americani è convinta che nel processo di guarigione la religione eserciti un'influenza positiva, e per oltre la metà di essi l'intervento di un'entità superiore può essere determinante. È il risultato di un sondaggio condotto dai ricercatori dell'Università di Chicago e pubblicato nella rivista Archives of International Medicine. 2000 medici di età inferiore ai 65 anni sono stati intervistati sulle loro convinzioni religiose e sulla loro opinione circa l'influenza positiva o negativa della religione sulla salute dei malati. L'intervento divino, se l'85% dei medici interpellati è convinto che la spiritualità eserciti un effetto benefico sulla salute dei pazienti, il 54% ammette la possibilità di un intervento divino e il 6% si spinge fino a sostenere che la religione è in grado di modificare i risultati clinici. In netta minoranza i medici non convinti dell'effetto terapeutico degli aspetti spirituali dell'esistenza. Il 7% attribuisce alla religione la capacità di indurre nel paziente emozioni negative come ansia e senso di colpa. Il 4% ritiene che la religiosità possa fornire ai pazienti un alibi per non occuparsi seriamente della propria salute. Ora, se noi leggiamo attentamente questo articolo, ci accorgiamo in questa prima parte che non si tratta di analisi fatte dai medici, ma si tratta di rappresentazione dei medici delle loro convinzioni religiose. In pratica, i medici proiettano sui pazienti e sugli effetti della salute, della guarigione da eventuali malattie, le loro convinzioni religiose. Loro sono convinti che, ma non hanno analizzato cosa comporta l'essere persone religiose. Ora, persone religiose in merito alla malattia, naturalmente, in merito al star male dei pazienti. Ora, tutto questo, abbiamo una serie di risultati, di ricerche, che ci danno dei risultati diversi. I risultati diversi però sono dovuti a due condizioni che sono assolutamente diverse. Cioè, un risultato è relativo alle condizioni psicoemotive dell'individuo. Cioè, quell'individuo che ha delle convinzioni psicoemotive e che proietta su un oggetto religioso o su una forma religiosa. E l'altra invece sono dei risultati sull'intervento della divinità al di fuori dell'individuo, cioè separata dall'individuo. Questi due risultati, queste due tipologie di ricerche ci danno due risultati diversi. Allora, la prima dice questo: la preghiera non aiuta a guarire. E questo è un articolo, per esempio, che ho preso dal 1 aprile del 2006, studio shock negli ospedali USA. A volte ci sono anche dei peggioramenti. Gli infermieri avevano la certezza che qualcuno invocasse Dio, sono andati gli infermi che avevano la certezza che qualcuno invocasse Dio per loro sono andati peggiorando. La ricerca è stata fatta su gruppi di pazienti che a parità di convinzioni venivano fatte delle persone pregavano per loro, no? E il 51% di chi non era destinatario di preghiere ha avuto complicazioni dei pazienti soli. Gli inconsapevoli, il 52% di complicazioni per chi era destinatario di preghiere senza saperlo. I raccomandati, complicazioni più frequenti per chi sapeva di essere oggetto di altrui preghiere, i credenti. Il 65% del campione aveva detto di credere nel potere traumaturgico della preghiera. Praticamente, quando sono stati fatti dei gruppi di ricerca, ci si è accorti che chi pregava per loro, cioè chi è stato oggetto di preghiere, chi sapeva che qualcuno pregava per la propria salute, ha avuto dei peggioramenti. Ora, ha avuto dei peggioramenti all'interno della loro malattia. Ora, queste ricerche sono abbastanza interessanti, perché alla fin fine non fanno altro che costruire una situazione particolare. Da un lato c'è l'individuo che è malato, no? E dall'altra parte c'è l'oggetto esterno, cioè il Dio, la divinità, che dovrebbe provvedere alla sua malattia, favorirne la guarigione. Per avere l'idea che una divinità favorisca una guarigione, è necessario che ci sia l'idea di verità, cioè che la divinità riconduca il paziente, riconduca la persona a quella verità corporea, a quella salute corporea che sarebbe il modello desiderato, desiderabile, per cui l'uomo dice: questo io sto bene, in questo momento io sto bene. Questa verità oggettivamente non esiste, cioè non esiste il fatto di star bene o star male in natura, cioè la malattia è una percezione soggettiva del nostro stato rispetto al mondo in cui viviamo. Ma la malattia è sempre un adattamento soggettivo dell'individuo a cause che si rappresentano nel mondo. Cioè, se io come individuo vivo nel mondo, anche i virus vivono nel mondo. Cioè, la polmonite che mi becco non è estranea alla mia vita, fa parte delle condizioni e delle contraddizioni della mia vita. Chiaramente, se io sto bene, cioè se io vivo felice, se la mia sessualità è a posto, se vivo con passione, vivo con desiderio, la mia struttura fisica sopporta meglio un attacco di virus. Ma se io vivo per sottomissione, se io vivo uno stato di depressione, se io vivo condizioni psichiche che mi debilitano, un attacco di virus mi diventa distruttivo. A quel punto ho poco da pregare per riuscire a sopravvivere. O ho le forze dentro di me che mi consentono di superare l'attacco di virus, o non ho le forze dentro di me che mi consentono di superare quell'attacco di virus. Cioè, il virus non lo fa mica perché è arrabbiato con me il suo attacco, lo fa perché vuole vivere, lo fa per espandere se stesso nella vita. Esattamente ciò che fa l'uomo, che qualunque cosa fa, lo fa per espandere se stesso nella propria vita. Cioè, quello che è lo stato di malattia non è altro che un adattamento soggettivo dell'individuo alle cause oggettive che incontra. Se tu vai a sbattere con un'automobile contro un platano, se riesci ad adattarti, la velocità non era troppo forte, l'automobile ha sopportato l'urto, avevi la cintura di sicurezza, cioè, i danni sono limitati. Ma se la velocità era troppo forte, la tua automobile non sopportava l'urto, non avevi le cinture di sicurezza, avevi altre cose, ti adatti in quelle condizioni all'urto. Adattandoti in quelle condizioni all'urto, la quantità di danni che hai è sicuramente maggiore che non in condizioni in cui eri più preparato all'urto. Ma questa è un atteggiamento costante nella vita. Cioè, se noi siamo attrezzati alle condizioni che riceviamo dall'esterno, reagiamo in maniera che sia economicamente più vantaggiosa per noi. Se noi non siamo attrezzati, non agiamo in maniera vantaggiosa. A quel punto, cosa succede con la preghiera? Succede che quando io ho la malattia, significa che ho costruito comunque un equilibrio fra me e il mondo. Ma quell'equilibrio è un equilibrio di contraddizione, è un equilibrio di guerra, è un equilibrio di combattimento. E attenzione, sto parlando di malattie a cui è possibile guarire, cioè tipo una polmonite, magari gravissime, ma che è possibile guarire. Non sto parlando di gente che perde le gambe o altre cose come nell'esempio dell'automobile. Io sto vivendo un combattimento, una contraddizione. Ora, io dentro di me ho delle forze con cui combattere i virus, ho delle forze con cui combattere i batteri, ho delle forze di adattamento alle mie condizioni della vita. Però queste forze io le posso alimentare con la mia volontà, con la mia attività, con la mia passione nei confronti del mondo, ma nello stesso tempo le posso anche assopire. Quando? Quando, anziché dire, ok, io prima vivevo bene, adesso ho un attimo di tensione perché sono sotto attacco di virus, ho la febbre alta, per cui ho accumulato un certo grado di forze con cui li affronto, rinuncio alla battaglia, rinuncio ad affrontare i virus e mi metto a pregare. Questo mettermi a pregare, che era già precedente, che ha già costruito le condizioni per cui avevo un attacco ai virus, in realtà è una rinuncia alla propria vita, cioè è una rinuncia al piacere della vita, è una rinuncia alla sessualità, è una rinuncia a godere delle piccole cose della vita, a trarre piacere anche dai rapporti con le persone, a avere le passioni per la quotidianità, le rabbie. Cioè, tutto questo ci ha costruito e ci ha portato ad affrontare quell'attacco virale o quell'attacco di malattia. Se io all'interno di quell'attacco di malattia comincio a praticare un po' di meditazione, comincio a rilassarmi, comincio a praticare un po' di yoga, mi metto a dormire, mi rilasso, sono più forte nell'affrontare l'attacco di virus. Se io mi metto a pregare, costruisco uno stato psichico per cui l'attacco virale e l'attacco batterico viene favorito dal mio atteggiamento. Riuscire a comprendere questo è abbastanza difficile, però parlando della malattia, noi sappiamo che una grossa fetta di malattie, una grossa parte di malattie, vanno sotto il nome di malattie psicosomatiche. In pratica non è altro che la somatizzazione sul lato fisico, cioè sull'apparato fisico, di condizioni psichiche e di condizioni mentali. Le condizioni fisiche, le condizioni mentali, le condizioni psichiche di grande sofferenza, specialmente quando sono protratte nel tempo e quando non riusciamo a venirne fuori, tipo stati depressivi, non fanno altro che aprire le porte a grandi malattie. E spesso diventano malattie esse stessi, cioè il nostro fisico si adatta a quello stato psichico per costruire la malattia. Ora, se il psicosomatismo ci dimostra come di fatto esiste delle malattie prodotte dallo stato psichico, dall'altra parte il psicosomatismo dimostra anche il suo contrario. Cioè una struttura psichica, una struttura sessuale, una struttura che vive bene, che vive con piacere, che vive con passione, che vive nelle sue relazioni col mondo, di fatto costruisce anche delle condizioni ottimali, delle condizioni psichiche a posto, delle condizioni vitali con cui affrontare l'esistenza dell'uomo. Cioè il psicosomatismo non è soltanto la negazione della fisicità e il dolore che viene trasferito dalla psiche al fisico, ma è anche il contrario. Cioè il fatto di vivere la propria sessualità bene costruisce anche delle buone condizioni fisiche per affrontare attacchi di virali, attacchi di batteri, ma essere anche più attenti nella vita, essere anche più attenti alle condizioni del tempo che ci viene incontro, essere anche più preparati e più attrezzati ad affrontare le condizioni di disagio che si possono creare. Cioè il fisico a posto, la psiche a posto, il piacere di vivere ci costruisce sia il fisico a posto, una mente a posto, sia la mente a posto, il fisico a posto. Le due cose poi arrivano a interagire e a integrarsi proprio per costruire noi stessi, la nostra vita. Io quando leggo un articoletto qui di Roberta Giommi, che è una dell'Istituto Internazionale di Sessuologia, che dice: in consultazione sessuologica ci sono casi che dimostrano come in assenza di problemi organici uomini e donne presentano sintomi sessuali che esprimono problemi intrapsichici o relazionali. Esaminiamo la disfunzione erettile e l'anorgasmia come disfunzioni che con più facilità esprimono conflitti e difese. La disfunzione dell'erezione, se ripetuta più volte, può generare sia l'ansia da prestazione che quella da anticipazione. La sessualità, quando ci sono molti pensieri negativi, trasforma il piacere in ansia e da quel momento è un lavoro faticoso e non è più l'espressione di un desiderio. Le parole dovere, impegno, paura si collocano nei pensieri e rendono impossibile realizzare l'atto sessuale. È come se un cattivo consigliere si fosse posto dentro la testa, mandando messaggi di squalifica e di sfiducia. La partner è fondamentale per abbassare l'ansia e creare calma, ma potrebbe anche essere la causa di problemi. Prendiamo ad esempio il caso, eccetera, eccetera. In pratica ti dice che se non vivi con piacere la vita, hai tutta una serie di problemi sessuali. Ma questi problemi sessuali si trasformano sempre in aumento dell'ansia, in contrazioni psicoemotive che si trasferiscono sulla sfera fisica. E allora hai poco da pregare per riuscire a star bene nella tua malattia, se non impari e se non agisci in maniera coerente affrontando i problemi. Ma non quando i problemi sono drammatici, non quando la malattia è ormai all'apice, ma prima che arrivi la malattia, nella tua vita quotidiana. È là che costruisci te stesso. Prendendo un altro articolo di Claudio Tedesco, stancarsi il giusto ci rafforza. La dinamica carico di lavoro recupero fisico è una delle chiavi di lettura della teoria dell'allenamento dello sport. La modulazione del recupero è un importante strumento per variare l'intensità e la qualità del lavoro fisico negli allenamenti e per raggiungere alte prestazioni. L'errata distribuzione del riposo porta inevitabilmente a forme di superallenamento con ulteriore affaticamento. Questo metodo, che viene usato nello sport, va usato anche per le nostre capacità psichiche, anche per le nostre capacità mentali. Il carico mentale dell'allenamento, se sufficientemente grande, provoca un affaticamento che dopo adeguata e necessaria fase di recupero fa sì che le riserve energetiche, la sintesi proteica e i meccanismi di regolazione non tornino allo stato precedente, ma a un livello notevolmente superiore con conseguenze capacità di prestazione più elevata. E noi abbiamo lo stesso identico meccanismo che è il meccanismo dell'emozione. Quando noi percepiamo delle grandi emozioni rispetto a fenomeni del mondo, non facciamo altro che costruire una demolizione di quello che è il nostro sistema neurovegetativo, e quando superiamo le emozioni non abbiamo fatto altro che ristrutturare la nostra struttura psicoemotiva e anche la nostra struttura fisica. Però la ricostruzione che abbiamo della struttura psicoemotiva e della struttura fisica dopo aver vissuto una grande emozione, un grande rapporto d'amore per esempio, non è più quella precedente, ma un salto qualitativo in avanti. E questo vale anche per l'allenamento fisico, vale anche per l'allenamento mentale. È fare le cose che provoca un miglioramento del mio essere. Non esiste qualcosa che provoca il miglioramento della mia esistenza, del mio essere individuo, se non le cose che io faccio o le cose che io provo come emozioni. Se la parola è descrizione del mondo, è descrizione degli oggetti, la parola o la ragione non portano a modificare il mio stato o il mio modo di rapportarmi davanti al mondo, ma sono le mie azioni e le mie emozioni. Con le azioni non faccio altro che fare dei carichi di lavoro, sia mentale sia fisico, per cui ho comunque delle variazioni della mia struttura fisica e della mia struttura mentale. E con le emozioni non faccio altro che variare continuamente il mio stato neurovegetativo, di fusione con gli oggetti del mondo, di trasformazione, e ho l'evoluzione, ho la trasformazione dell'individuo. In questi due stati, cioè nell'azione e nelle emozioni, io ho la costruzione della mia salute. È in quel momento che io sto bene, è in quel momento che anche se io ho degli attacchi di malattia posso superarli. Ma le emozioni e le azioni costruiscono all'interno delle persone degli stati di autoguarigione, cioè delle capacità di recupero da danni di malattia estremamente veloci e anche dei recuperi che sono talmente strani e talmente assurdi che spesso vengono fatti spacciare per miracolo. Cioè, quando noi abbiamo una struttura neuronale nel cervello che viene per quanto riguarda la vista, viene a sovrapporsi alla struttura neuronale e viene a integrarsi con la struttura neuronale del tatto, e la struttura neuronale del tatto viene ad integrarsi con la struttura neuronale dell'empatia, cioè delle relazioni che l'individuo ha col mondo, dove vengono tutte riassunte in immagini, beh, è facile che una persona cieca acquisisca una tale sensibilità tattile, una tale sensibilità empatica da ricostruire delle immagini mentali del mondo che ha attorno, per cui riesca comunque a trasformare in immagine ciò che è l'effetto del suo tatto e ciò che è l'effetto della sua capacità empatica. Ma lo stesso vale anche per rimettere in moto organismi. Cioè, noi sappiamo che un cervello che ha subito dei traumi non fa altro che ricostruire delle nuove e diverse connessioni per ricostruire degli altri percorsi. Per cui anche se una persona è in coma, sempre che il coma non sia distruttivo naturalmente, può ricostruire altri percorsi, altri collegamenti neuronali e può chiaramente a recuperare molto del trauma che ha avuto, e certi recuperi hanno del miracoloso, cioè sono talmente appariscenti in alcune persone rispetto ad altre che sembra quasi che quella persona ha avuto un miracolo. Ma non è che quella persona ha avuto un miracolo, semplicemente ha avuto intanto delle condizioni probabilmente migliori, ma nello stesso tempo ha avuto anche la capacità di ricostruire magari dei percorsi neuronali, magari recupero di altre cose, magari la ricostruzione di tutta una serie di condizioni che gli hanno permesso di recuperi fisici, anche straordinari. Il problema grosso, per esempio, della miracolistica. La miracolista ha una funzione. Infatti, quando noi abbiamo parlato della preghiera, no? Abbiamo detto che la preghiera non ha nessun effetto sul paziente, perché la preghiera, specialmente quella fatta da altri, è una separazione fra il malato, fra la persona che vive la contraddizione, e l'oggetto esterno, e la divinità che agisce sulla persona. Però noi assistiamo, per esempio, a delle persone che si ritengono se stesse miracolate, perché sono date da Padre Pio, perché sono date a Lourdes, o per altri motivi. Nell'antichità erano gli dèi che miracolavano. Com'è questo meccanismo invece che effettivamente succede? Perché è un meccanismo emotivo. Cioè, queste persone, anche se il loro oggetto, l'oggetto delle loro emozioni è il Padre Pio o è la Madonna di Lourdes, in realtà non fanno altro che scatenare dentro di sé delle forze di autoguarigione, cioè delle forze emotive che vanno a caricare di energia, a caricare di intensità ciò che è la loro capacità fisica. Per cui non è altro che un'emozione che sorge dentro di loro. Naturalmente c'è una sedimentazione quantitativa di condizioni positive che poi esplodono con l'emozione. L'emozione di solito li fa sbocciare, li fa manifestare, no? Un po' come la persona che sta in coma, adesso si è capito che è bene parlare a questa persona, è bene fargli sentire la musica, le cose che lei amava, le cose che gli piacevano, no? E con queste cose dall'esterno effettivamente arriva a accumulare una certa quantità di emozioni, una certa quantità di fenomeni, e reagisce a questi fenomeni al punto tale che poi c'è un fenomeno finale, di solito la voce del parente amico oppure dell'amore oppure di quelle persone che l'avevano emozionata durante la vita, no? E c'è il momento finale in cui c'è il risveglio dal coma, proprio come l'ultima emozione che ha un accumulo quantitativo, c'è l'esplosione qualitativa, cioè finalmente viene fuori dal coma, insomma. E abbiamo, ci si è accorti, e non è da molti anni una scoperta, che le persone in stato comatoso avevano bisogno di essere sommersi di luce, sommersi di suoni, e specialmente quelle luci, quei suoni, oppure quelle condizioni tattili anche di carezza, cioè, che le permettevano proprio di aumentare le loro emozioni al loro interno e di stimolare quello che era il risveglio, quello che era la ricostruzione neuronale, quello che era la ripresa dello stato vegetativo, dello stato di coscienza e così via. Cioè praticamente sono una serie di stimoli esterni che non fanno altro che attivare le emozioni interne dell'individuo, per cui attivare quelle che sono le forme di autoguarigione che noi abbiamo dentro. Cioè ognuno di noi ha le forze per resistere a virus e batteri, ha le forze per ricostruire, ha le forze per rimarginare le ferite, ha le forze per ricostruire percorsi neuronali. Certo, non sempre è possibile al 100%, però queste forze ci sono. Per cui è ovvio che nell'evoluzione della natura non si è mai preso in considerazione di andare a 200 all'ora con un'automobile contro un platano ai lati della strada, no? Cioè c'erano altre condizioni a cui l'uomo si è adattato nel corso dei milioni di anni della sua evoluzione. Per cui le forze di autoricostruzione, che sono anche le forze di ferite normalissime, insomma il solito lavoro delle piastrine nel chiudere un taglio della pelle, esistono dentro di noi e sono forze di cui spesso ignoriamo, cioè nel senso che la nostra ragione non è in grado di descrivere tutto quello che noi siamo in grado di fare. Però anche osservando al mondo, gli antichi medici scoprivano cose che oggi descriviamo in maniera faticosa. Per esempio è il caso di alcuni medici cinesi che usavano lo sterco di pipistrello per curare gli occhi delle persone, la cacca di pipistrello. Detto così fa un po' schifo, però l'hanno usato per centinaia e migliaia di anni e ha sempre dato ottimi risultati, finché dopo qualcuno ci mette un microscopio, ci fa un po' di analisi e scopre che quella cacca di pipistrello ha una delle più grosse concentrazioni di vitamina A che esiste sul pianeta. E allora si capisce che non era semplicemente una cosa schifosa, ma era la capacità di aver capito un meccanismo della vita. Oppure i medici di Asclepio, nel tempio di Esculapio, in cui venivano portati feriti gravissimi, no? Si lasciavano, si facevano dormire, si dava un po' di anestetico e dopo si liberavano i serpenti di Esculapio che andavano a leccargli e a mangiargli le ferite. Miracolosamente questi pazienti guarivano. Poi ci volle la Rita Levi di Montalcini che scoprì il fattore di crescita, e qualcuno poi ha voluto darci un'occhiata alla saliva di questi serpenti e si è accorto che hanno uno dei più formidabili fattori di crescita che esiste nella natura. Oppure vale anche il discorso di certi rospi che venivano usati per curare proprio la polmonite o malattie virali, e ci si è accorti che dentro a questi rospi nella pelle ci sono anche degli antibiotici piuttosto potenti. Cioè quello che noi abbiamo di capacità di relazione col mondo, no? Lo chiamiamo miracolo soltanto nella misura in cui non sappiamo descriverlo, non sappiamo riuscire a capire cos'è nella ragione. Ma se voi per esempio pensate a medicine a placebi, per esempio, il placebo, l'idea stessa della funzionalità del placebo è un'idea mentale, è un'idea psichica e fa parte sempre di quel complesso di capacità di autoguarigioni che ci sono nell'individuo. In fondo, invece della pastiglia, ha preso una caramella e si è sentito meglio. Chiaramente non è che gli ferma un attacco virale o gli ferma la ferita che gli fa sanguinare, però effettivamente esistono delle forme mentali, delle forme di relazione fra noi e il mondo, di relazioni che noi abbiamo fra il fisico e il nostro interno, che sono registrabili, cioè si possono registrare e si possono dimostrare. A quel punto è ovvio che se c'è un effetto placebo anche rispetto ad alcune condizioni, chiaramente anche l'effetto placebo può essere trasferito su santi, su madonne o su idee religiose. Però il problema è un altro, è che nelle persone si costruisce un distacco fra ciò che è la loro capacità di guarire, la loro capacità di affrontare il mondo e il venir meno a riconoscere questa capacità per trasferirla su un oggetto esterno. Cioè se io dico alle persone, guardate, voi avete la capacità di stare bene nella vita, cioè affrontare fisicamente bene la vostra vita, però dovete fare un certo tipo di attività, dovete vivere in un certo modo, cioè dovete avere delle passioni, dovete avere dei desideri, dovete legarvi al mondo, dovete avere degli interessi, dovete essere attenti al mondo che vi sta attorno, dovete avere emozioni, dovete vivere con passione le cose. Questo in realtà è ciò che vi fa star bene. Ora, quando io dico questo, una persona può dire, vabbè, tu me l'hai detto, io posso anche capirlo razionalmente che tu mi hai detto questa cosa, ma a me questa cosa non interessa. Quando dici che non ti interessa, razionalmente comprendi che vivere con passione è meglio che vivere per sottomissione o per pregare. Però se non lo fai, se questo non si interiorizza, se questo non si sedimenta nella tua psiche emotiva, in realtà tu non ne hai nessun beneficio. Cioè hai un'informazione razionale, ma non hai un'attività psicoemotiva che ti permette di scatenare le tue forze e le tue possibilità. A quel punto, anche se tu razionalmente sai che pregare non ti serve assolutamente a niente, e invece vivere con passione ti serve, di fatto non vivi con passione e ti fermi a pregare. Ed è esattamente la stessa condizione che noi ci siamo trovati davanti ai medici di prima. Cioè i medici non ti dicevano 100 persone pregano, 100 persone sono guarite o 50 persone sono guarite mentre le altre non sono guarite. No, ti dicono queste sono le nostre convinzioni. Cioè io sono convinto che Dio esista, io sono convinto che Dio si interessi alla mia malattia, io sono convinto che Dio mi porti alla verità. Ma sono convinzioni, sono opinioni. Ma se tu non gli dai la pillola, se tu non gli cuci la ferita, quello non guarisce. Per cui il medico ha un'opinione e l'opinione del medico viene fatta spacciare come una verità oggettiva. E tu non hai pregato, dunque chiaramente tu stai male. Ma il problema della malattia è un problema a monte, cioè è un problema della vita d'insieme. Quando io sono malato, affronto le cose con gli strumenti che ho, ma io devo agire prima di stare male, perché tutta la mia vita è un vivere per sfida. E quando io ho la cosiddetta malattia, in realtà sto subendo una sfida, sto facendo una sfida, ma mille altre sfide ho fatte prima. Se io quelle sfide che ho fatto prima le ho vissute con passione, le ho vissute con intensità, ho costruito un bagaglio psicoemotivo, un bagaglio di energia dentro di me che mi permette di affrontare anche questa sfida. Ma se io non ho costruito quel bagaglio, ma se io ho sempre vissuto per sottomissione, non ho ora le energie, non ho ora la struttura psicoemotiva per affrontare la nuova contraddizione. E a quel punto sono proprio vuoto. Dice l'articolo di Stancarsi il giusto ci rafforza: le principali modificazioni prodotte nell'organismo dall'incremento delle capacità di prestazione fisica si svolgono in gran parte durante il recupero. L'accelerazione dei processi anabolici, formazione di sostanze specifiche, attraverso riduzione del periodo catabolico, scomposizione di sostanze specifiche, riduzione degli squilibri muscolari, scarico delle strutture sollecitate, legamenti, articolazioni, tendini e muscoli, eliminazione di contratture, stati di tensione e di dolore, armonizzazione con il sistema nervoso delle informazioni afferenti dopo un carico fisico intenso, il sistema propriocettivo responsabile della postura risulta affaticato, recupero dello stato di benessere come stabilizzazione delle prestazioni. Recuperativo, in altre parole, il recupero basato sul movimento, lavoro aerobico leggero come la corsa per accelerare il rifornimento di ossigeno, migliorare la demolizione dei prodotti finali del metabolismo scorie e per incrementare la produzione di endorfine, allungamento muscolare per gradi e ben evitare di raggiungere la soglia del dolore, ginnastica specifica per il tratto dorso lombale, addominale, le gambe, i glutei, elimina squilibri motori specifici, recupero passivo, massaggio defaticante, balneoterapia, termoterapia, sonno, chiroterapia, elettroterapia, autorilassamento. Tutte queste cose, dopo uno sforzo, ti permettono di ristrutturare fisicamente l'individuo ed è esattamente quel momento in cui l'individuo si prepara per nuovi sforzi. Cioè nell'allenamento fisico c'è il momento del massimo sforzo, ma nel momento del massimo sforzo, nello stress che porta alla struttura fisica dell'individuo, non c'è miglioramento dell'individuo. Miglioramento c'è nel recupero attivo, cioè c'è nella seconda fase, c'è quando si finisce lo sforzo e si riaccumula energia. Perché tutto ciò che è anche il segreto della stregoneria non è altro che quei passaggi che Reich definiva nella sua analisi psicologica di accumulo, carica, scarica, accumulo, tensione, scarica, scarica e rilassamento. Cioè in pratica noi abbiamo uno sforzo prolungato sia di natura fisica, sia psichica, sia mentale, qualunque esso sia il sforzo che noi facciamo, abbiamo un carico di tensioni finché lo scarichiamo, quelle tensioni, e abbiamo il rilassamento. La fase di rilassamento non è altro che la fase più importante di tutto il processo, perché in quel momento in cui noi ci rilassiamo, ci prepariamo a poter accumulare nuova energia. Cioè, ciò che è il nostro corpo non è che noi accumuliamo energia e allora siamo molto forti. Noi dobbiamo modificare la nostra struttura fisica proprio per consentirgli di accumulare energia. Noi non siamo forti quando noi abbiamo accumulato energia, ma noi siamo forti quando abbiamo la capacità di accumulare energia e di scaricarla. Per cui quello che noi dobbiamo variare è la nostra capacità mentale di usare la nostra testa, è la nostra capacità fisica di usare il nostro fisico, è la nostra capacità emotiva di usare le nostre emozioni. La capacità di caricare, scaricare e rilassarsi è il rilassarsi che ci rende potenti, ma è solo perché noi ci siamo caricati e abbiamo scaricato, cioè abbiamo fatto tutto il processo. Questo vale per le emozioni. Vale per la mente, vale per il corpo, vale per il pensiero, vale per qualunque cosa. Ebbene, se noi nella nostra vita questo processo di carica, scarica, rilassamento lo abbiamo portato avanti sempre in tutte le nostre condizioni, in tutte le nostre contraddizioni, a quel punto è irrilevante l'oggetto su cui noi concentriamo la nostra attenzione durante la malattia. Può essere la Madonna, può essere Venere, può essere Giunone, non è importante. L'importante è che all'interno dello stato di alterazione fisica noi riusciamo comunque a manifestare le nostre emozioni, a manifestare la nostra attività, a manifestare il nostro pensiero, a manifestare il nostro desiderio. In quel momento non facciamo altro che mettere in moto le nostre forze psichiche, le nostre forze profonde, e magari se qualcuno ha l'immaginetta del Padre Pio dice: ah, Padre Pio mi ha guarito, col cavolo, ti hanno guarito le tue forze che ti hanno che hai messo in moto, perché tu hai la capacità di affrontare le contraddizioni nella vita, e la malattia è una contraddizione nella vita, e spesso bisogna intervenire dal punto di vista esterno perché non abbiamo forze sufficienti per affrontarla. Però questo è importante che noi sappiamo. Poi i buffoni, i truffatori, i ladri vogliono impadronirsi della persona. E allora tu, che avevi le forze per riuscire a superare quel problema che chiamavi malattia, ti dicono: oh bene, adesso mettiti in ginocchio, adesso mettiti a pregare, perché è stato Dio che ti ha salvato, è stato Padre Pio che ti ha salvato, è stata Madonna di Lourdes che ti ha salvato, quel cavolo. Se tu non continui nel tuo processo di accelerazione delle tue capacità psichiche, carica, scarica, rilassamento, delle tue capacità mentali, carica, scarica, rilassamento, delle tue capacità di pensiero, carica, scarica, rilassamento, tu perdi esattamente ciò che ti ha consentito di guarire. E infatti questa è l'attività criminale fatta dalla Chiesa Cattolica, cioè quella di sottomettere l'individuo a forze esterne della Chiesa Cattolica, a forze esterne a lui, gli ruba la capacità di trasformazione, di miglioramento, di evoluzione nella propria vita. La verità uccide l'uomo, ma la tua capacità di carica, scarica, rilassamento è la tua capacità di modificarti giorno dopo giorno nelle condizioni della vita e di affrontare anche, mettere in moto quelle forze di, chiamiamole autoguarigione, che in realtà sono forze di miglioramento delle nostre capacità di affrontare il mondo che abbiamo dentro di noi. Pertanto, la conclusione di questo è: non confidate in qualcosa di esterno. Buono è un chirurgo, buono è il serpente di Esculapio, buono è la vitamina A nella calca del pipistrello che noi usiamo, ma essenzialmente viviamo con passione. Se noi pratichiamo nella nostra vita quotidiana carica, scarica e rilassamento, nelle nostre emozioni, nei nostri desideri, in tutto ciò che noi abbiamo, e abbiamo relazioni col mondo, e viviamo le passioni del mondo e le tensioni del mondo, bene, noi abbiamo una struttura fisica, una struttura psichica, una struttura mentale per fare tutto quello che noi vogliamo. Certo, non ci aiuterà se andiamo a 250 all'ora contro un platano con un'automobile. Ma sicuramente, se voi avete le passioni fuori, non andrete mai a 250 all'ora con un'automobile là dove c'è un platano. Questo è importante, perché avrete la consapevolezza di ciò che può succedere, di ciò che può avvenire. Ma questo soltanto se voi avete passioni. Perché se voi avete passioni, se voi usate carica, scarica, rilassamento in ogni cosa che voi fate, voi sapete che domani ci sono ancora cariche, scariche, rilassamenti e non c'è il platano che vi aspetta sulla strada per farvi fuori a mezzanotte. Per cui avrete la consapevolezza sempre di voi stessi e delle relazioni che esiste fra voi e il mondo. Ma non voi e il mondo perché lo descrivete, ma voi e il mondo perché avete passioni di vivere voi nel mondo. Ed è queste sono le forze dell'autoguarigione che noi possiamo scatenare dentro di noi. E anche se ci possiamo meravigliare che queste forze dell'autoguarigione in situazioni particolari sistemino dei problemi incredibili davanti ai quali alcuni si possono stupire, noi sappiamo che tutte queste forze le abbiamo dentro di noi. Ricordatevelo sempre questo. Noi dobbiamo vivere con passione, e il vivere con passione è il segreto di tutta la miracolistica e di tutta la casistica miracolosa che voi trovate in giro. Si tratta di adattamenti soggettivi alle variabili oggettive. Se la malattia è una variabile oggettiva, quali sono gli strumenti soggettivi attraverso i quali io mi adatto a quella malattia? Come li ho costruiti nel corso della mia esistenza? Come ho accumulato le forze da trasformazione e le forze di adattamenti? Se sono vissuto in ginocchio, se sono vissuto a pregare, io ho ucciso le mie capacità di adattamenti. Perché non le ho messe in moto prima? Perché non le ho messe in moto con le mie passioni? E davanti alla malattia io sono sottomesso a pregare. Può darsi che mi vada bene, può darsi che non mi vada bene, ma la percentuale di che non mi vada bene è sicuramente infinitamente superiore rispetto a quell'individuo che ha sempre vissuto con passione. Però il problema qual è? Un altro. È che chi vive con passione, chi vive con desiderio, chi accumula carica, scarica, rilassamento nella sua quotidianità, nelle sue condizioni della vita, con sistematicità, difficilmente lo troverete ammalato. Difficilmente lo troverete nella casistica di chi sta bene o di chi sta male. Di chi sta bene o di chi sta male spesso troverete nella casistica chi è sottomesso, chi ha fatto del suo corpo un brodo in cui batteri e virus possono proliferare. Ci sono delle ricerche, fate l'amore e non vi prenderete il raffreddore. Il raffreddore è un attacco virale. Perché fare l'amore consente di non prendere raffreddore o di prendere meno raffreddori? Perché il corpo, perché le emozioni, perché le energie delle persone scorrono più velocemente. Un corpo è più forte, resiste meglio ad attacchi di virus e resiste meglio ad attacchi batterici. È tutto qua. Tanto più il vostro corpo vive di emozioni e vive di passioni, tanto meglio può far fronte alle condizioni della vita. E poi può succedere anche che qualcuno dica: oh, credevo di stare male per tutta la vita, miracolosamente sono nato, miracolosamente sono rinato, miracolosamente la mia malattia ha preso un'altra via. Ma non è un miracolo, sono le forze che abbiamo dentro, le forze della vita, le forze di autoguarigione che noi possiamo mettere in moto, ma che se non abbiamo messo in moto prima, vivendo con passione, difficilmente quando viviamo dei problemi, queste forze si mettono in moto. Bene, sulla preghiera e sulla malattia, sulla guarigione, penso che per oggi sia tutto. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che su internet, nei siti della federazionepagana.it, stregoneriapagana.it, Giorno Pagano della Memoria, voi troverete tutte queste cose scritte in vari scritti e in varie parti. Ciao a tutti, vi ricordo ancora che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Ciao!